L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Marzo 2011. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Claudio Romano. Coordinatore del Comitato Stampa Luisa Bartolucci. Comitato Stampa Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Tommaso Daniele, Nunziante Esposito, Rita Lamusta, Claudio Romano, Giuseppe Terranova, Enzo Tiolus, Flavio Vezzosi, Vitantonio Zito. Segretaria Mariolina Lombardi. Direzione Amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono numero 06-699-881. Fax numero 06-678-6815. Email lp@wechechi.it. Sito internet www.wechechi.it.
I centri di distribuzione del libro parlato provvedono alla registrazione delle seguenti riviste, che gli interessati possono richiedere direttamente ai singoli centri anche a mezzo telefono. La distribuzione è gratuita. Airone, mensile a carattere ambientale scientifico, registrato dal centro di Bari, telefono numero 080-5968-273. Email lpba@uicechi.it. Le scienze, mensile a carattere scientifico, registrato dal centro di Brescia, telefono numero 030-2209-421. Email lpbs@uicechi.it. Micromega, bimestrale a carattere vario, registrato dal centro di Campobasso, telefono numero 0874-438118. Email lpcb@uicechi.it. Giovani del 2000, periodico del Comitato Giovanile Toscano, registrato dal centro di Firenze, telefono numero 055-5520-752. Email lpfi@uicechi.it. Viver Sani e Belli, mensile a carattere medico-scientifico, registrato dal centro di Napoli, telefono numero 081-294615. Email lpna@uicechi.it. Gente Mese, mensile a carattere vario, registrato dal centro di Palermo, telefono numero 091-6162-994. Email lppa@uicechi.it. Vie del Gusto, mensile a carattere vario, registrato dal centro di Sassari, telefono numero 079-23-3711. Email lpss@uicechi.it. Si informa che è disponibile presso il Centro Nazionale Tiflotecnico il lettore Daisy Victor Reader Classic Plus. Si tratta di un particolare lettore, dalla forma robusta ma leggera, ideato per poter ascoltare CD registrati con il sistema DAISY, Digital Accessible Information System, il quale consente l'accesso facilitato alle informazioni digitali. Questo apparecchio, facilmente trasportabile, è molto semplice da usare, poiché in esso la funzione di ogni tasto viene descritta con un chiaro annuncio vocale. Esso risulta essere particolarmente utile a qualsiasi utente minorato della vista impegnato nella lettura di riviste, romanzi, opere di consultazione, libri di testo e manuali scolastici, poiché consente l'analisi veloce di un indice, la possibilità di raggiungere con immediatezza la pagina, il capitolo o il paragrafo desiderati, contrassegnandoli con segnalibri, la possibilità di riprendere la lettura dal punto in cui è stata interrotta dopo che l'apparecchio è stato spento. L'apparecchio, oltre a consentire l'ascolto di CD Daisy, che possono contenere 50 ore circa di registrazione audio, permette la lettura di CD musicali ed MP3. Esso funziona sia collegato alla rete elettrica, sia con batterie ricaricabili facilmente sostituibili dall'utente, che garantiscono un'autonomia di 10 ore. Anche lo stato di carica della batteria viene vocalizzato attraverso la pressione di un apposito tasto. La Direzione Nazionale, consapevole dell'importanza di questa modalità di lettura e considerato che il Centro Nazionale del Libro Parlato da diverso tempo registra le sue opere in questo formato, ha deciso di favorire l'acquisto del suddetto apparecchio al prezzo di euro 250 più IVA, 4%. Per informazioni e per l'acquisto si consiglia di contattare il Centro Nazionale Titolo Tecnico con le seguenti modalità. Assistenza tecnica, telefono 06 6998 8504 06 6998 8519 Fax 06 67 84 522 Email cnt@uicechi.it
Numero di catalogo 81.612, durata 2.534 minuti.
Il Defonso Falcones. La mano di Fatima. Longanesi, 2009. Nei villaggi delle Alpujarras è esploso il grido della ribellione. Stanchi di ingiustizie e umiliazioni, i Moriscos si battono contro i cristiani che li hanno costretti alla conversione. È il 1568. Tra i rivoltosi musulmani spicca un ragazzo di 14 anni dagli occhi incredibilmente azzurri. Il suo nome è Hernando. Nato da un vile atto di brutalità, la madre morisca fu stuprata da un prete cristiano. Il giovane, dal sangue misto, subisce il rifiuto della sua gente. La rivolta è la sua occasione di riscatto. Grazie alla sua generosità e al coraggio, conquista la stima di compagni più o meno potenti. Ma c'è anche chi, mosso dall'invidia, trama contro di lui. E quando nell'inferno degli scontri conosce Fatima, una ragazzina dagli immensi occhi neri a mandorla, che porta un neonato in braccio, deve fare di tutto per impedire al patrigno di sottrargliela. Inizia così la lunga storia d'amore tra Fatima ed Hernando. Un amore ostacolato da mille traversie e scandito da un continuo perdersi e ritrovarsi. Ma con l'immagine della mamma bambina impressa nella memoria, Hernando continuerà a lottare per il proprio destino e quello del suo popolo. Anche quando si affaccerà nella sua vita la giovane cattolica Isabel. Questo romanzo consacra Ildefonso Falcones, maestro del thriller storico. Dopo La cattedrale del mare, miglior esordio narrativo del 2007, La mano di Fatima si distingue per l'accurata ricostruzione storica, la densità di avvenimenti, la narrazione imperniata sulla vicenda di un uomo di fronte alle eterne passioni, l'odio, l'amore, le disillusioni e le speranze coltivate all'ombra del potere oscuro, dell'Inquisizione e della nobiltà. Ma è anche la storia attualissima di uno scontro tra religioni calato nell'epopea di un intero popolo, un mosaico di personaggi alle prese con innumerevoli colpi di scena, capaci di emozionarci fino all'ultima pagina. Ildefonso Falcones de Sierra, 1959. Avvocato, da sempre appassionato di equitazione, vive a Barcellona con la moglie e i quattro figli. Il suo romanzo d'esordio, La cattedrale del mare, uscito in Italia presso Longanesi, non è stato solo un successo sensazionale in tutto il mondo, con 4 milioni di copie vendute, ma nel 2007 è stato anche, secondo tutte le classifiche, il romanzo d'esordio di maggior successo in Italia, dove si è aggiudicato il premio Boccaccio, sezione internazionale.
Numero di catalogo 81.612. Numero di catalogo 81.941. Durata 420 minuti.
J. M. Coetzee. J. M. C. O. E. T. Z. E. E. Diario di un anno difficile. Einaudi 2009. Impegnato nella stesura di una serie di saggi dal titolo Opinioni forti, l'anziano e famoso scrittore John C. Coetzee ne affida la trascrizione ad una giovane attraente vicina di casa. Il rapporto fra i due, giocato sul precario equilibrio fra seduzione e attrazione, avrà non poche conseguenze sulle loro vite. L'immediatezza e l'ingenuità di Anya indurranno lo scrittore a ripensare e ammorbidire le proprie posizioni. La capacità di analisi di John C. porterà la donna ad osservare con occhio più attento e critico la realtà, anche quella privata. Proseguendo nel suo percorso di ricerca di nuove forme narrative, J. M. Coetzee articola il romanzo su tre livelli: il diario dello scrittore, le corrispondenti annotazioni di Anya e infine l'esito stesso del lavoro di John C., e cioè i saggi di Opinioni forti. J. M. Coetzee ha vinto nel 2003 il premio Nobel per la letteratura ed è uno dei più importanti narratori sudafricani. Einaudi ha pubblicato La vita e il tempo di Michael K., Infanzia, gioventù, Terre al crepuscolo, Aspettando i barbari, Vergogna, Elizabeth Costello, Nel cuore del paese, Il maestro di Pietroburgo, Faux, Età di ferro, Slow Man e Spiagge straniere.
Numero di catalogo 81.941. Numero di catalogo 81.987. Durata 210 minuti.
Toti Shaloya. Versi del senso perso. Einaudi 2009. Nel 1989 Toti Shaloya raccolse sotto l'insegna del senso perso tutte le sue poesie, fino ad allora riservate ad un pubblico di amici, bambini e intenditori. Da Topo Topo senza scopo, Dopo te cosa vien dopo, sino alla Tristizia, il nevischio, il solstizio d'inverno, nel buio natalizio, son sempre di turno. Partendo dalla strofa infantile si attraversa uno zoo di animali perplessi che si squamano in sillabe, si intrattengono con il gioco commerci non occasionali, si raggiunge la lirica dalla direzione più inattesa. Si chiedeva a Giorgio Manganelli: non sarà Shaloya un petrarchesco che si è bruscamente accorto di quante possibilità offra una meticolosa demenzia precox? Sono filastrocche filosofali. Sento un topo nello stipo, lo spalanco, topo bianco. Tiritere reiterate. La mucca di Lucca che gira in parrucca in mezzo alla vigna e allunga la lingua a micca o pilucca. Invenzioni inveterate. Ieri vidi tre levrieri mogi mogi, oggi vedo tre levroggi neri neri, che domani sloggeranno levri levri. Lapidi lepide e rapide. Ahi la vespa come pesta, era vispa, non fu lesta. Quello che oggi possiamo finalmente rileggere è l'inimitabile repertorio in cui Toti Shaloya ha collaudato l'esattezza del principio da lui stesso enunciato. Nel nonsense la parola è alla prova del nulla. Con una rassegna critica di Orietta Bonifazi. Toti Shaloya, Roma, 1914-1998, pittore, scenografo e poeta. Una sua seconda raccolta di versi, poesie, è uscita nel 2002.
Numero di catalogo, 81.987. Numero di catalogo 81.992. Durata 517 minuti.
Silvia Roncaglia. Perché mai è diversa questa sera? Fanucci, 2009. Come avevo fatto a non notarlo? Laggiù, in fondo al corridoio, appoggiato al muro, solo e imbronciato, c'era il ragazzo più bello e più strano che avessi mai visto. Non l'avevo visto solo io. Proprio in quel momento Carla mi raggiunse al galoppo con la faccia da notizia bomba. Prendendomi sotto braccio con aria da cospiratrice, mi sussurrò all'orecchio tutta affannata: «Dio mio, ma hai visto quello? È vero o è dipinto? Ma chi è? Dylan Dog sputato? Dylan Dog. Carla aveva ragione». Ecco cosa aveva di strano quel ragazzo, a parte la bellezza impossibile. Quindi potete figurarvelo, il mio lui, il colpo di fulmine, il mio «ecco ci siamo». Fai che lo mettano in classe nostra, fai che la preside, la vicepreside, la madre, Dio in persona o non so chi, lo faccia iscrivere in classe nostra. Silvia Roncaglia, nata a Modena, scrive libri per ragazzi e drammaturgie per il teatro. Fanucci Editore ha pubblicato Caro Johnny Depp nel 2005, vincitore del premio Bancarellino. Tra i numerosi premi dei quali l'autrice è stata insignita, ricordiamo il terzo premio del concorso nazionale della fiaba illustrata 1998 con Il Signore delle Farfalle, il premio Lega Ambiente 2001 con Sporche Storie, mentre il libro Ma che razza di razza è? Ha avuto la menzione d'onore del premio Grinzan Cavour 2001.
Numero di catalogo 81.992. Numero di catalogo 81.993. Durata 414 minuti.
Dario Fo. L'apocalisse rimandata, ovvero benvenuta catastrofe. Ugo Guanda, 2008. Il dramma dell'inarrestabile surriscaldamento terracqueo non sembra sollevare timori e preoccupazioni eccessivi nella gran parte della popolazione del pianeta. Esiste però un certo numero di cittadini per i quali, al contrario, il problema sta diventando una disperata ossessione. Io, personalmente, lo devo ammettere, faccio parte da tempo di quest'ultima tormentata categoria. Inizia così questa riflessione di Dario Fo sulla catastrofe ecologica a cui stiamo andando incontro. Ma ecco il capovolgimento del comico. E se si rivelasse in realtà una salvezza per il pianeta? Un bel mattino le lampadine non si accendono, il frigorifero è spento, crollano banche e assicurazioni e il denaro non vale più. Tornano in auge le biciclette e l'energia pulita finalmente si afferma. Le guerre del petrolio non hanno più ragione di esistere. Fantasie? Mi rendo conto solo ora che, trascinato da una specie di catarsi immaginifica, mi sono lasciato trasportare dentro una simulazione di follia, dice Fo. Ma, ed è questa la vera conclusione, l'apocalisse verrà davvero, se l'umanità non rinsavisce. Scienziati e potenti raccontano troppe bugie sulla salute del pianeta. Dario Fo. Dario Fo, diplomato all'Accademia di Brera, ha debuttato sulla scena con Franco Parenti e Giustino Durano. Le sue commedie politiche sono rappresentate in tutto il mondo e nel 1997 gli è stato assegnato il Nobel per la letteratura. Guanda ha pubblicato Il mondo secondo Fo, Conversazione con Giuseppina Manin, l'amore e lo sghignazzo e una vita all'improvvisa, scritto con Franca Rami.
Numero di catalogo 81.993. Numero di catalogo 82.248, durata 448 minuti.
Irene Nemirovsky, 2, edizione Adelphi 2010. Chi, meglio della signora Nemirovsky e con un'arma più affilata, ha saputo scrutare l'anima passionale della gioventù del 1920, quel suo frenetico impulso a vivere, quel desiderio ardente e sensuale di bruciarsi nel piacere? Scrisse all'uscita di questo libro il critico Pierre Lowell. Le giovani coppie che vediamo amoreggiare in una notte primaverile, la grande guerra è finita da pochi mesi e loro sono i fortunati, quelli che alla carneficina delle trincee sono riusciti a sopravvivere, hanno, apparentemente, un solo desiderio: godere, in una immediatezza senza domani, ignorando il lato sordido della vita, soffocando quella parte d'ombra che ciascuno si porta dentro. Eppure, quasi sulla soglia del romanzo, uno dei protagonisti si pone una domanda che ne costituirà il filo conduttore. Come avveniva, nell'unione coniugale, il passaggio dall'amore all'amicizia? Quando si cessava di tormentarsi l'un l'altro per volersi finalmente bene? Con mano ferma e con uno sguardo ironicamente compassionevole, Irene Nemirovsky accompagna i suoi personaggi attraverso le intermittenze e le devastazioni della passione, fino alla quieta sicurezza dell'amore coniugale. A volte, certo, alcuni di loro rimpiangeranno l'ebbrezza triste e folle dell'amore, e a quasi tutti accadrà di inoltrarsi, almeno per un po', nelle vie perigliose dell'adulterio. Ma il tempo riserverà loro una sorprendente rivelazione, che quell'essere due, che del matrimonio costituisce l'essenza e il flusso discontinuo, lento e possente dell'amore coniugale, conferiscono alla coppia una sorta di invincibilità. Marianne si alzò, scostò le tende, aprì la finestra. Una coltre di nebbia, spessa e bianca come latte, lambiva lenta un fiume invisibile, che l'odore freddo dell'acqua rivelava vicino. Era ancora il chiaro di luna o già l'alba? No. La notte era finita. Pioveva. Ma tutto sembrava meraviglioso. Non avevano dormito. Avevano ballato nella sala vuota dell'albergo deserto. Avevano bevuto. Si erano accarezzati. I loro volti erano stanchi, smagriti dal piacere, ma non per questo invecchiati o deturpati. Niente può alterare lo splendore della gioventù. Presentato dall'editore nel marzo del 1939 come il primo romanzo d'amore di Irene Nemirovsky, IRENE NEMIROVSKY, sarà il più grande successo della scrittrice dopo David Golder. Di Irene Nemirovsky, nata a Kiev nel 1903 e morta ad Auschwitz nel 1942, Adelphi ha iniziato a pubblicare le opere nel 2005 con Suite francese.
Numero di catalogo 82.248. Numero di catalogo 82.304, durata 1.035 minuti.
Theodor Fontane. Theodor, Theodor Fontane, Fontane. Il signore di Stechlin. Garzanti, 2010. Se Effie Briest,
La storia concepita di getto e in sé perfetta di una figura femminile patetica e indimenticabile è la Traviata di Fontane. Allora, spiega Giuseppe Bevilacqua nell'introduzione, il signore di Stechlin è il suo Falstaff. L'una e l'altra opere testamentarie approdo a una saggezza che non ha nulla di senile, che non ha smesso la vivacità dell'invenzione e il gusto del divertimento, ma neppure la consapevolezza del fondo serio o anzi tragico della vita. E ha come sollevato tutto questo a un'altezza in cui conserva intero il proprio significato, ma perde ogni peso. Theodor Fontane. Di parecchi scrittori vissuti in epoca posteriore all'avvento della grande editoria industriale, possediamo una di quelle schede autobiografiche in cui l'obbligo della obiettività e brevità, la consapevolezza dissimulata dei propri meriti e l'ironica esibizione dei propri limiti concorrono a svelare più di quanto lo scrittore non voglia o non sappia dire. Mai, come in questo caso, la sincerità appare a portata di mano ed imprendibile, come un pesce che guizza via per fermarsi ogni volta a breve distanza. In questo gioco di specchi multipli, tutta la problematica dell'autoanalisi diviene fattore essenziale di un genere autobiografico tipicamente moderno che potrebbe essere interessante studiare a sé, isolandone caratteristiche specifiche. Theodor Fontane ha sintetizzato i primi 30 anni della sua vita in un documento di questo genere. Nell'aprile del 1850 egli scrisse a Gustav Schwab, il poeta e demologo svevo, una lettera in realtà destinata a Georg von Cotta, presso il quale sperava di pubblicare. Costui evocava la grande stagione del classicismo tedesco, in quanto il padre di Johann Friedrich von Cotta vi aveva avuto una funzione decisiva come editore di Goethe, di Schiller e di tanti altri scrittori di primo piano.
Numero di catalogo 82.304. Numero di catalogo 82.307. Durata 1.388 minuti.
La diagnosi in psicologia clinica. Personalità e psicopatologia. A cura di Nino Dazzi, Vittorio Lingiardi, Francesco Gazzillo. Raffaello Cortina Editore, 2009. La diagnosi in psicologia clinica raccoglie i contributi di alcuni tra i maggiori esperti in questo ambito. Il volume è diviso in due parti. Nella prima vengono analizzate natura e funzioni della diagnosi psicologica. Nella seconda sono illustrati i principali strumenti di valutazione e le nosografie di riferimento. Gli argomenti trattati riguardano il rapporto tra la diagnosi e la formulazione del caso, il ruolo della soggettività del clinico e del paziente nel processo di valutazione psicologica, la relazione tra personalità e psicopatologia, il contributo delle neuroscienze. Vengono inoltre esaminati i punti di forza e i limiti di alcuni sistemi e strumenti diagnostici internazionali, dal DSM alla SWAP, dal PDM all'OPD. Le cause dei più frequenti errori diagnostici, il rapporto tra diagnosi psichiatrica e diagnosi psicologica, l'uso dei test nel processo di valutazione e il problema della restituzione della diagnosi. Nino Dazzi è docente di psicologia dinamica presso la Sapienza, Università di Roma. È past president della SPR Italia e autore di numerosi volumi, tra cui Psicologia dinamica, con A. De Coro, Roma-Bari 2004. Per Raffaello Cortina ha curato la ricerca in psicoterapia con V. Lingiardi a Colli 2006. Vittorio Lingiardi è docente di fondamenti di psicopatologia generale e di tecniche di valutazione clinica e diagnostica presso la Sapienza, Università di Roma, dove dirige la scuola di specializzazione in psicologia clinica. Tra i suoi libri, nelle edizioni Raffaello Cortina, ricordiamo L'alleanza terapeutica, 2002, e la valutazione della personalità con la SWAP 200 con D. Weston e J. Shadler, 2003. Francesco Gazzillo è dottore di ricerca in psicologia dinamica presso la Sapienza Università di Roma. Per Raffaello Cortina ha pubblicato Sua Maestà Masud Khan con M. Silvestri, 2008.
Numero di catalogo 82.307. Numero di catalogo 82.309. Durata 914 minuti.
Siddharth Danvan Shanghvi. Siddharth S-I-D-D-H-A-R-T-H. Danvant D-H-A-N-V-A-N-T. Shanghvi S-H-A-N-G-H-V-I. I fenicotteri di Bombay. Garzanti, 2010. Ci sono momenti in cui a Bombay il cielo cambia colore all'improvviso. I fenicotteri si alzano sopra il traffico impazzito e partono, tingendo le nuvole di rosa. Dura un istante, un attimo fugace da cogliere al volo per chi, come il fotografo dell'India Chronicle, Karan Seth, cerca di immortalare la città dai mille volti in uno scatto indimenticabile. Ma per muoversi tra le strade e i vicoli più oscuri di Bombay ha bisogno di aiuto. Ha bisogno di anime inquiete, come Samar Arora, celebre e affascinante pianista che ha bruciato le tappe della sua carriera. Di occhi timidi e sinceri come quelli di Zaira, bellissima stella di Bollywood. Delle rivelazioni di Leo, giornalista ben introdotto tra i giovani artisti. E dell'amore di Rea Dalal, malinconica e sognatrice, prigioniera di un matrimonio ormai stanco. Quattro destini irrimediabilmente segnati e uniti dalla tragedia. La morte di Zaira, assassinata brutalmente. È l'ossessione per la verità che porta Karan prima a lottare per smascherare i colpevoli che si annidano tra le più alte cariche politiche e poi, di fronte alla corruzione insanabile dello Stato, a fuggire, abbandonando amici e macchina fotografica. Ma come i fenicotteri, che ogni anno scappano all'improvviso da Bombay e poi tornano ogni volta, anche Karan non potrà dire di no al richiamo della città maledetta. Un romanzo che lascia il segno, graffiante e originale, parla dell'India più segreta e più inaspettata e svela cosa si nasconde sotto la patina d'oro che avvolge il mondo di Bollywood, dominato dall'ossessione per la celebrità e dalla voglia di emergere ad ogni costo. Un ritratto di Bombay in tutto il suo fascino e la sua minaccia, che conferma Shanghvi come uno dei più importanti e controversi giovani scrittori indiani degli ultimi anni. Siddharth Danvan Shanghvi. 1977. Ha vissuto fino a 14 anni in una casa costruita sopra un albero, nella natia Bombay. Ha studiato in India, Inghilterra e Stati Uniti. A Londra riusciva a farsi offrire da bere raccontando agli amici storie e leggende indiane. Ha scritto per diversi giornali e riviste, tra cui Sunday Times of India, L, e San Francisco Chronicle. Vive tra Bombay e la California del Nord. Il suo primo romanzo, L'ultima canzone, è stato un bestseller internazionale, vincitore del premio Grinzen Cavour 2005, sezione Giovane autore esordiente.
Numero di catalogo 82.309. Numero di catalogo 82.310. Durata 512 minuti.
Laura dalla ragione, Marta Scoppetta, Giganti d'argilla, i disturbi alimentari maschili. Il pensiero scientifico editore, 2009. I disturbi del comportamento alimentare si stanno gradualmente allontanando dall'essere un disturbo di genere e sempre più spesso si configurano come un problema di identità, in questo caso maschile. Laura dalla ragione e Marta Scoppetta spiegano perché improvvisamente gli uomini non sono più immuni da questi disturbi, da quelli classici come anoressia, bulimia e disturbi da abbuffata compulsiva, a quelli nuovi come l'ortoressia e la bigoressia, più specifici del genere maschile e che vedono in una certa cultura del benessere, dello sport e del mondo delle palestre i focolai a cui si ispira l'espressione di forme più moderne di disagio. Intercalate nel testo ci sono le voci, le lettere, le testimonianze dei ragazzi, dei figli, delle loro madri, delle loro mogli, perché la sofferenza di ogni persona si iscrive dentro la sua biografia e in quella della sua famiglia. Ed è solo lungo un processo di cura che comprenda la conoscenza di sé e della propria storia che i pazienti possono rinunciare alla loro malattia per trovare un nuovo modo di abitare il mondo e il corpo. Laura dalla ragione. Psichiatra e psicoterapeuta, ha fondato e dirige i centri pubblici ASL 2 dell'Umbria, Palazzo Francisci di Todi e Centro DAI di Città della Pieve, dedicati al trattamento dei disturbi del comportamento alimentare. Ha contribuito alla realizzazione dell'analogo Centro Giovani Gioia a Chiaromonte in Basilicata. È responsabile scientifico del progetto nazionale del Ministero della Salute e del Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive, le buone pratiche di cura e la prevenzione sociale dei disturbi del comportamento alimentare. È autrice di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali sul tema. Ha pubblicato nel 2005 per il pensiero scientifico editore La casa delle bambine che non mangiano, dalla ragione @tiscali.it. Marta Scoppetta. Psichiatra e psicoterapeuta, ha lavorato presso l'Istituto di Psichiatria dell'Università Cattolica di Roma e dal 2006 collabora con il Centro per la cura dei disturbi del comportamento alimentare, Palazzo Francisci della ASL 2 dell'Umbria. È autrice di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali sul tema. È ricercatore per il progetto nazionale del Ministero della Salute e del Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive, le buone pratiche di cura e la prevenzione sociale dei disturbi del comportamento alimentare. Svolge attività clinica e di ricerca a Todi e a Roma. Marta Scopp, @tin.it.
Numero di catalogo 82.310. Numero di catalogo 82.312. Durata 759 minuti.
Liliana Picciotto. L'alba ci colse come un tradimento. Gli ebrei nel campo di Fossoli, 1943-1944. Mondadori, 2010. Fossoli, frazione di Carpi, fu lo scenario inconsapevole di una delle pagine più cupe della nostra storia. Qui fu attivo tra il dicembre 1943 e i primi giorni dell'agosto 1944 un campo di concentramento in cui vennero reclusi 2.844 ebrei arrestati in tutta l'Italia centro-settentrionale sotto l'occupazione nazista. In quel periodo nel nostro paese giunse al culmine l'offensiva fascista contro gli ebrei, che, iniziata con le leggi razziali del 1938, conobbe una brutale accelerazione con la Repubblica Sociale. I governanti italiani scelsero infatti di adeguare la propria politica antiebraica a quella dell'alleato occupante, che aveva già messo in atto autonomamente una serie di retate in diverse città nell'autunno del 1943.
Il 30 novembre emanarono dunque un provvedimento che prescriveva l'arresto degli ebrei, cui sarebbe stato confiscato ogni bene, e il loro trasferimento in un unico luogo, individuato nel complesso di fossoli, in precedenza utilizzato come campo per prigionieri di guerra e destinato anche ad altri internati come i detenuti politici. Le autorità di Salò e quelle del Terzo Reich definirono una sorta di divisione dei compiti. Gli italiani si occuparono dell'arresto e dell'internamento degli ebrei. I tedeschi, che dal marzo 1944 assunsero anche formalmente il comando del campo di concentramento, ne organizzarono la progressiva deportazione verso i lager in Germania e Polonia, attuata con modalità disumane. Liliana Picciotto, studiosa della persecuzione antiebraica, avvalendosi di un ricco apparato di documenti, in parte inediti, fa rivivere questa terribile vicenda attraverso le voci delle vittime, dei carnefici e degli spettatori. Alle testimonianze angosciate dei prigionieri fanno da contrappunto l'impassibilità burocratica dei funzionari italiani e l'indifferenza interessata dei fornitori di autobus e vettovagliamento, che non si fanno scrupoli nel concludere affari persino in occasione di quello che per la maggior parte dei deportati sarà il viaggio senza ritorno verso le camere a gas. L'Alba ci colse come un tradimento, oltre a rendere un omaggio ai deportati di Fossoli, di cui si ricordano tutti i nomi e la sorte, mette in risalto una tragica verità. Nella persecuzione degli ebrei italiani, le autorità della Repubblica Sociale non ebbero il ruolo di riluttanti comprimari, ma quello di consapevoli e zelanti protagonisti. Liliana Picciotto è la più importante storica della Shoah in Italia. Responsabile di ricerca al Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, fa parte dei comitati scientifici della Fondazione Fossoli del Museo Ebraico di Bologna e del progetto Stolperstein. Fa inoltre parte del comitato promotore della rivista Quest Issues in Contemporary Jewish History, Journal of CDEC Foundation. È stata coautrice del film documentario Memoria, che ha vinto il Festival di Norimberga ed è stato selezionato per il Festival Internazionale del Cinema di Berlino e Gerusalemme. Tra le sue opere ricordiamo Il Libro della Memoria, Mursia 1991 e 2002, e Da Mondadori per Ignota Destinazione 1994 e I Giusti d'Italia 2006.
Numero di catalogo 82.312. Numero di catalogo 82.313, durata 1.019 minuti.
Anuradha Roy. Anuradha. A-N-U-R-A-D-H-A. Roy. R-O-Y. L'Atlante del Desiderio. Bompiani, 2010. Anuradha Roy ci racconta la storia epica di una famiglia bengalese del XX secolo, che inizia sulle sponde di un fiume in piena, pronto a travolgere ogni cosa, minaccioso e infinitamente distruttivo. In un luogo pieno di colori intensi e profumi speziati, dove i gelsomini fioriscono nei sobborghi e il ruggito della tigre solca il silenzio delle lunghe notti, una famiglia appena giunta in città fa conversazione intorno a un tavolo. Sotto il chiacchiericcio leggero scorre però una corrente tumultuosa. Nirmal sogna la felicità con una cugina vedova a cui però non può aspirare. Sua figlia Bakul, orfana di madre, pensa solo a come sfuggire alla noia della cena. Vorrebbe correre libera insieme a Mukunda, un orfano senza casta adottato dalla famiglia. In una stanza all'ultimo piano della casa, la matriarca della famiglia farfuglia parole senza senso, ma felice di gridare oscenità con tutta l'aria che ha nei polmoni. Nel frattempo, Amulia, lo stanco patriarca, dedica tutto il suo tempo al giardino mentre la sua dinastia si sta lentamente disfacendo davanti ai suoi occhi. Anuradha Roy scrive con un ritmo che seduce il lettore, conducendolo nell'intricata e incantevole storia di una famiglia travolta da amore e desiderio, rifiuto e accettazione, conformismo e ribellione. Una storia commovente nella sua nostalgia per ciò che è destinato a perdersi per sempre e il profondo desiderio per ciò che non arriverà mai. Anuradha Roy è cresciuta tra Hyderabad e Ranchi, in India. Ha studiato al Presidency College di Calcutta e a New Hall, Cambridge. Ha lavorato come giornalista e ora è proprietaria della casa editrice di Delhi, Permanent Black. Vive tra Delhi e Raniket, una piccola città sull'Himalaya. Questo è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 82.313. Numero di catalogo 82.316. Durata 303 minuti.
Evelyn Vogue. Evelyn. E-V-L-Y-N. Vogue. W-A-U-G-H. Il caro estinto. Bompiani, 2010. Dopo una disastrosa esperienza a Hollywood come sceneggiatore, il poeta Dennis Barlow è costretto a impiegarsi in un cimitero per animali domestici. Ma in occasione del funerale di un amico suicida che Dennis scopre i boschetti mormoranti, una singolare organizzazione funeraria finalizzata a rendere graziosa la morte, quasi fosse una vecchia signora imbellettata. Tutti ai boschetti mormoranti sanno come rendere presentabile, addirittura bello, un cadavere. In questo clima di macabra gaiezza, Dennis si innamora di Emé Thanatogenos, una delle estetiste del cimitero, la quale però è indecisa tra il fascino del giovane corteggiatore e l'incanto imbalsamatorio del suo capo, che per conquistarla le invia per gli estremi ritocchi i cadaveri sorridenti. Un grande umorista inglese, alle prese con il paradosso della società americana, che vanamente tenta di esorcizzare con un maniacale culto delle sepolture la propria paura della morte. Evelyn Vogue, 1903-1966, è considerato il più grande scrittore satirico inglese, erede diretto della tradizione di Chaucer e Swift. Narratore dell'umorismo elegante e distaccato, già con i primi lavori divenne la voce più rappresentativa di una generazione decadente e iconoclasta. Tra i suoi romanzi tutti editi da Bompiani, Ritorno a Brightshead, Una manciata di polvere, Misfatto negro, Elena. Nei classici Bompiani sono disponibili le sue opere, 1930-1957.
Numero di catalogo 82.316. Numero di catalogo 82.317. Durata 430 minuti.
Susanna Schimperna. Abbandonati e contenti. Leggere Editore 2010. Ho la sindrome dell'abbandono. La mia più grande paura è l'abbandono. Non sono solo modi di dire, ma angosciose esperienze che toccano davvero tutti. La disperazione dell'abbandono è di ogni età. Si reagisce in maniera scomposta. Si prendono psicofarmaci, si sta malissimo. Di fronte al distacco dal proprio compagno, crollano anche le persone che della coppia erano stanche. Crollano le persone più controllate, persino quelle che hanno alle spalle anni di psicanalisi. Susanna Schimperna analizza questa realtà. Perché la paura? Come si comportano gli abbandonati? C'è una reazione comune? Un modo di procedere simile? C'è differenza nelle reazioni tra uomini e donne? Che ruolo hanno gli amici? E chi abbandona è consapevole di fare così male? Ci si lascia sempre con dolore? Oppure esiste una grammatica sentimentale, un codice che permetta di agire con i dovuti modi, creando meno disperazione, meno sofferenza? E se spesso si abbandonasse solo per paura di essere abbandonati? In questo volume l'autrice non si limita al tentativo di interpretazione, ma consiglia come agire facendo dell'abbandono una forza, una chance in più. Susanna Schimperna è giornalista, scrittrice, autrice e conduttrice di programmi radiotelevisivi. Ha diretto il mensile di Immaginario Erotico Blu, il settimanale di satira Il Cuore e il mensile astrologico Il Tuo Segno. Tra i suoi libri Castità, Fit, Le amicizie amorose, Marte, Il pianeta del sesso, Perché gli uomini mentono, Piccolo dizionario dell'Eros. Per questa casa editrice ha pubblicato nel 2009 L'oroscopo 2010, Le donne e le stelle.
Numero di catalogo 82.317. Numero di catalogo 82.319, durata 727 minuti.
Denise Cartier, Nel cuore del re, Diana di Poitiers, La travolgente carriera di una favorita. Sperling and Kupfer, 2010. Francia, XVI secolo. Diana di Poitiers ha più di 30 anni, un anziano marito e due figlie quando il giovane duca di Orléans, il futuro Enrico II, se ne innamora perdutamente. Bionda, statuaria e algida, è ritenuta tra le più belle ma inaccessibili donne del suo tempo e anche dopo la perdita dello sposo, a questo ragazzo taciturno e solitario concede solo la propria amicizia. Fino a consigliarlo di accettare serenamente il matrimonio con Caterina de' Medici per il bene della corona. Enrico tuttavia non desiste. Ormai le ha donato il cuore, al punto da gareggiare nei tornei portando i suoi colori, il bianco e il nero, suscitando la gelosia della moglie e i pettegolezzi della corte. Finché, in un'indimenticabile primavera, l'amore divampa. Un sentimento forte, inarrestabile, autentico, in cui lui si abbandona finalmente alla passione e lei conosce gli slanci, l'entusiasmo, le emozioni che l'unione con un vecchio le hanno sempre negato. Comincia così l'era di Diana, che nel ruolo di favorita diventa ben presto il personaggio più influente del regno. Feste, balli, intrighi politici, partite di caccia si alternano a preziosi momenti di tenerezza e affetto che ripagano i due amanti, delle malignità, delle trame, delle invidie che serpeggiano attorno a loro. Un incanto spezzato da un destino crudele. Ferito in un torneo, Enrico muore e Caterina mette in atto la propria vendetta, allontanando l'ingombrante rivale nelle sue terre. Diana accetta la propria sorte con dignità e senza rimpianti. Ora che il suo re non c'è più, ai fasti di Parigi preferisce la quiete del castello di Annette, dove custodirà il ricordo struggente di Enrico fino all'ultimo respiro. Un romanzo avvincente e trascinante che alla brillante ricostruzione di ambienti e atmosfere intreccia il vivido, sensuale ritratto di una grande figura femminile raccontata nella sua intimità. Denise Cartier. D. E. N. I. S. E. C. A. R. T. I, E, R. È lo pseudonimo di un'apprezzata scrittrice italiana che con Le passioni di Madame de Langlois ha inaugurato una serie di romanzi dedicati a celebri personaggi femminili del passato. Questo libro, come per il precedente, si è ampiamente documentata e ha fatto ricerche in Francia, nei luoghi dove è ambientata la vicenda.
Numero di catalogo 82.319. Numero di catalogo 82.320. Durata 653 minuti.
Autori vari. I volti del potere. Editori La Terza, 2010. Le vicende politiche e umane dei grandi protagonisti della storia, le luci e le ombre del loro dominio, l'impronta di quei potenti che ancora oggi ci condiziona.
Numero di catalogo 82.320. Numero di catalogo 82.321. Durata 621 minuti.
Stein. Autobiografia di Alice Toklas. Einaudi, 2010. Miss Stein era stato il primo motore immobile della nuova letteratura americana, ma non fu mai capace di rendere suoi coraggiosi esperimenti stilistici. Una rosa è una rosa, è una rosa, è una rosa, accessibile al grande pubblico. Per questo la sua produzione rimase divisa in due parti nettamente distinte. Da una parte lo slancio cubista di libri come Teneri bottoni e dall'altra i libri come L'autobiografia, in cui scendeva drasticamente a compromessi con i suoi ideali di rottura. Eppure, il successo le era arrivato solo con quell'autoritratto ironico e acuto, per cui aveva posato senza saperlo tutta quella che lei aveva ribattezzato la generazione perduta. Gertrude Stein, Gertrude Stein, nasce nel 1874 a Allegheny, in Pennsylvania. Si laurea in lettere ad Harvard. Nel 1903 raggiunge il fratello Leo in viaggio per l'Europa ed entrambi si stabiliscono a Parigi. Nel 1905 conosce Picasso e inizia ad aiutarlo nella sua carriera artistica. Nel 1907 conosce Alice Toklas. Due anni dopo Alice si unisce ai fratelli Stein nella casa di Rue de Fleurus. Il 1909 è anche l'anno in cui Gertrude Stein pubblica il suo primo libro, Tre esistenze, Three Lives. Nel 1913 Leo lascia Parigi e si separa dalla sorella. Nel 1914 esce Teneri bottoni, Tender Buttons. Durante la Prima Guerra Mondiale si dà da fare con il suo furgone Ford per distribuire gli aiuti del fondo americano ai civili e ai feriti francesi. Nel 1922 incontra per la prima volta Hemingway. Nel 1925 pubblica C'era una volta gli americani, The Making of Americans. Nel 1933 l'autobiografia di Alice Toklas, The Autobiography of Alice Toklas. Nel 1934 viene rappresentata negli Stati Uniti la sua pièce Four Saints in Three Acts. Tiene moltissime conferenze su arte e letteratura in America e in Europa. Muore per un tumore nel 1946 all'ospedale americano di Neuilly-sur-Seine.
Numero di catalogo 82.321. Numero di catalogo 82.323. Durata 619 minuti.
Frank Westermann, Ararat. Iperborea, 2009. Ararat, la montagna dove si arenò l'arca di Noè dopo il diluvio universale, la vetta innevata di oltre 5.000 metri che angeli con spade di fuoco rendono inaccessibile, il luogo sacro di miti e leggende, ma anche il terreno di perenni conflitti religiosi e politici, è al confine tra Turchia e Armenia, fronte militarizzato tra NATO e Cortina di Ferro, linea di demarcazione tra Islam e Cristianesimo. È sotto tutti questi versanti che lo esplora Westermann nel suo romanzo Reportage, un viaggio alla conquista di una delle montagne sacre più impregnate di valori simbolici, un itinerario fisico e spirituale, letterario e politico sulle tracce di Noè, Gilgamesh, Pamuk, tra la questione armena e l'identità curda, le origini della leggenda del diluvio e i tentativi di dimostrarne l'autenticità. Tra gli incontri e le affascinanti figure dei grandi cercatori dell'arca, scienziati o avventurieri, religiosi o spie o perfino astronauti e audaci scalatori di una cima resa ormai più impervia dalle raffiche di mitra che dalle tempeste. Ma Ararat è ancor più una profonda e coinvolgente interrogazione sulla fede, sul rapporto tra scienza e religione da parte di un uomo onesto e scettico, pronto a rimettere in gioco tutto se stesso. La scommessa di un Giobbe alla rovescia che non si accontenta della sua incapacità di credere. Frank Westermann, nato nel 1964 a Emmen, in Olanda, dopo gli studi scientifici diventa presto giornalista freelance nelle zone più calde del mondo. È autore di romanzi e reportage sui temi di razzismo, cultura, identità e potere come Il Negro e Io, Iperborea 2009 e Ingegneri di Anime, Feltrinelli 2006. Ararat è stato finalista al premio AXO 2007 e al premio Kapuscinski 2010.
Numero di catalogo 82.323. Numero di catalogo 82.324. Durata 674 minuti.
Herta Müller, L'altalena del respiro. Feltrinelli, 2010. Gennaio 1945. La guerra non è ancora finita. Per ordine sovietico inizia la deportazione della minoranza rumeno-tedesco nei campi di lavoro forzato dell'Ucraina. Qui inizia anche la storia del 17enne Leopold Oberg, partito per il lager con l'ingenua incoscienza del ragazzo ansioso di sfuggire all'angustia della vita di provincia. 5 anni durerà poi l'esperienza terribile della fame e del freddo, della fatica estrema e della morte quotidiana. Per scrivere questo romanzo, Herta Müller ha raccolto le testimonianze e i ricordi dei sopravvissuti e in primo luogo quelli del poeta rumeno-tedesco Oscar Pastor. Avrebbe dovuto essere un'opera scritta a 4 mani che Herta Müller decise di proseguire da sola dopo la morte di Pastor nel 2006. È infatti attraverso gli occhi di quest'ultimo, quelli del ragazzo Leo nel libro, che la realtà del lager si mostra al lettore. Gli occhi e la memoria parlano con lingua poetica e dura, metaforica e scarna, reale e nello stesso tempo surreale, come la condizione stessa della mente quando il corpo è piagato dal freddo e dalla fame. Fondato sulla realtà del lager, in tessuto dei suoi oggetti e della passione, quasi dell'ossessione per il dettaglio quale essenza della memoria e della percezione, L'altalena del respiro è un potente testo narrativo, una grande opera letteraria. Herta Müller, Herta, H-E-R-T-A, Müller, M U, L, L, E, R. È nata nel 1953 nel villaggio di lingua tedesca di Nizziodorf, nel Banato rumeno, regione al confine tra Serbia, Romania e Ungheria. Dopo gli studi di letteratura all'università di Timisoara, trova lavoro come traduttrice in un'azienda, ma in seguito al rifiuto di diventare un'informatrice della polizia segreta, è costretta a lasciarlo. E da allora sarà vessata dalle autorità rumene. Fa il suo esordio nel 1982 con la raccolta di racconti Bassure, uscita censurata in Romania. Nel 1987 è costretta a emigrare dopo aver pubblicamente criticato la dittatura rumena e si trasferisce a Berlino, dove vive tuttora. Nel 2009 ha vinto il premio Nobel per la letteratura con la seguente motivazione. Ha saputo descrivere il panorama dei diseredati con la forza della poesia e la franchezza della prosa. In Italia sono stati pubblicati Bassure, Editori Riuniti, 1987, Il paese delle prugne verdi, Keller, 2008, Lo sguardo estraneo, Sellerio, 2009, e In viaggio su una gamba sola, Marsilio, 1992, 2009.
Numero di catalogo 82.324. Numero di catalogo 82.325. Durata 1.101 minuto.
Sherry Jones. Aisha, l'amata di Maometto. Newton Compton. 2008. Un bestseller censurato in tutto il mondo. Oltre 40.000 copie vendute in Italia. Aisha ha solo 6 anni quando viene promessa in sposa a Maometto. È ancora troppo piccola e trascorrerà 3 anni chiusa nella sua casa prima di unirsi in matrimonio con il profeta. Durante questo periodo e dopo il matrimonio, in attesa della pubertà, Aisha non potrà vedere altri uomini al di fuori dei suoi familiari e dello stesso Maometto. Nei propri sogni, Aisha immagina spesso una vita diversa. In questa esistenza parallela, sposa il suo amichetto, Safwan, e per opporsi allo strapotere maschile, non esita ad impugnare la spada. Sullo sfondo si agitano gli intensi avvenimenti che caratterizzarono la diffusione dell'Islam, a partire dalla celebre fuga dalla Mecca, quando Aisha segue il profeta nelle sue battaglie per la nuova fede. Ormai vive nella stessa casa di Maometto e, grazie alla fierezza del suo carattere, gode del rispetto di tutti e dell'amore del profeta. Tra le braccia di Aisha, infatti, Maometto troverà rifugio dopo aver avuto le sue visioni e tra le sue braccia si abbandonerà al momento della morte. Aisha, ormai, è una donna in grado di guidare la fazione che si oppone al cugino di Maometto per stabilire le regole dell'Islam ortodosso. Il culmine di un'avventura di amore e di fede che delinea i volti e la storia delle figure più importanti del mondo musulmano. Sherry Jones. Sherry. S-H-E-R-R-Y. Jones. In lungo O-N-E-S. Sherry Jones è una giornalista professionista, attualmente corrispondente del Bureau of National Affairs, dall'Idaho e dal Montana. Da sempre appassionata di cultura islamica, ha compiuto studi e ricerche sulla figura di Aisha, culminati nella stesura del romanzo Aisha, l'amata di Maometto. Quando il libro era ancora in bozze, contro di lei è stata emanata una fatwa. A seguito di numerosi tentativi di intimidazione, la Random House, a soli 2 giorni dall'uscita, ha infine deciso di rinunciare alla pubblicazione dell'opera negli Stati Uniti. Di Sherry Jones, la Newton Compton, ha pubblicato anche La sposa guerriera.
Numero di catalogo 82.325. Numero di catalogo 82.326, durata 395 minuti.
Erta Müller, il paese delle prugne verdi. Keller, 2010. Scrivendo, non dimenticare la data e metti sempre un capello nella lettera, disse Edgar. Se dentro non c'è, vuol dire che la lettera è stata aperta. Singoli capelli, pensai tra me, sui treni attraverso il paese. Un capello scuro di Edgar, uno chiaro mio, uno rosso di Kurt e Georg. Entrambi venivano soprannominati dagli studenti ragazzi d'oro. Per l'interrogatorio una frase con forbici per unghie, disse Kurt, per la perquisizione una frase con scarpe, per il pedinamento una frase con raffreddato. Dopo il titolo sempre un punto esclamativo. Per una minaccia di morte, solo una virgola. Erta Müller, vincitrice del premio Nobel per la letteratura 2009, è nata nel 1953 in un villaggio di lingua tedesca nel Banato rumeno. Dopo aver rifiutato di cooperare con la sicurezza della polizia segreta del regime di Ceausescu, perse il lavoro e le fu impedito di pubblicare. Nel 1987 riuscì a emigrare in Germania. Con Il paese delle prugne verdi, il suo romanzo più importante, si è aggiudicata l'Impact Dublin Literary Award, al quale si sono aggiunti successivamente numerosi altri riconoscimenti, tra cui il premio Kleist, il più prestigioso premio letterario tedesco, il premio Joseph Breitach, il premio Franz Kafka, il premio Konrad Adenauer, il premio letterario europeo Aristeion.
Numero di catalogo 82.326. Numero di catalogo 82.327, durata 276 minuti.
Jonathan Swift. Jonathan, il lunga. O, N, A, T, H, A, N. Swift, S, W, I, F, T. L'arte della menzogna politica. Burr, 2010. Il diavolo è il padre della menzogna. Ma i moderni hanno introdotto in quest'arte grandi innovazioni. Strumento di sopraffazione per i vincitori e ultimo appiglio per gli sconfitti, il falso dilaga in ogni momento di confusione sociale. Nasce così, secondo Swift, la figura del bugiardo politico, una specie di mentitore a sé, al quale basta essere creduto per un'ora. Finita la beffa e ottenuto l'effetto, quando gli uomini arrivano a ricredersi, è ormai troppo tardi.
Numero di catalogo 82.327. Numero di catalogo 82.328, durata 749 minuti.
Gaia Servadio, incoronata pazza. Salani, 2010. Una donna giovane, volitiva, impulsiva, intelligente, forse molto di più di quanto la società del suo tempo potesse ammettere. Giovanna, regina di Castiglia, figlia di Ferdinando II e di Isabella I, aveva molte doti e sapeva come usarle. Autorevolezza, fascino, passione. Insofferente verso la rigidezza dei costumi regali e decisamente ostile all'Inquisizione e ai suoi metodi, fu protagonista della vita sociale e politica a cavallo tra il XV e il XVI secolo, amata dal popolo e ammirata dalle corti europee dell'epoca. Ma la ragion di Stato fu per lei un nemico implacabile. Suo padre, suo marito e perfino suo figlio Carlo, l'imperatore, usarono ogni mezzo per esautorarla e strapparle la sovranità dei regni a cui aveva diritto. Fu definita eretica e pazza,
fu sequestrata, costretta fino alla morte, a una dura prigionia per ordine dei suoi parenti più stretti. Una condizione che affrontò con una fermezza e una dignità senza pari, fino all'ultimo. Gaia Servadio, scrittrice brillante e coltissima, ricostruisce come in un moderno reportage le vicende personali e politiche in cui maturò e si svolse il dramma di Giovanna, svelando il mistero della cosiddetta pazzia, un'etichetta di comodo, frutto di un'accurata propaganda, volta a colpire una donna scomoda, fuori dalle regole, e a condannarla a una sorte amarissima che spesso accomuna le donne nella storia quando cercano di contrastare il potere degli uomini, delle leggi, della religione. Gaia Servadio, scrittrice e giornalista, vive a Londra. Molto nota nel mondo culturale inglese e italiano, ha tenuto lezioni e conferenze in varie università. Ha realizzato documentari per la RAI e la BBC. Il suo primo romanzo, Tanto gentile e tanto onesta, è stato bestseller in 6 paesi e tradotto in 12 lingue. Per Salani ha già pubblicato Il Rinascimento allo specchio.
Numero di catalogo 82.328. Numero di catalogo 82.347. Durata 186 minuti. Roberto D'Incau, Rosa Tessa. Quasi quasi mi licenzio. Non è mai troppo tardi per cambiare vita. Salani Editore, 2010. Moltissimi l'avranno pensato almeno una volta. Quasi quasi mi licenzio, me ne vado, cambio vita. Ma nella maggior parte dei casi questo impulso resta privo di conseguenze, un pensiero isolato di fatto inattuabile. Come si fa ad abbandonare il lavoro, il punto di riferimento più importante dal punto di vista economico ma anche sociale e familiare nella vita di una persona? Eppure la spinta al cambiamento non va sottovalutata. Può nascere da sentimenti negativi, ansia, frustrazione, senso di inadeguatezza, che però vanno ascoltati e indagati perché portatori di un significato più profondo. Spesso la vita che conduciamo non è adatta a noi. La crisi professionale può così diventare una grande opportunità di rinnovamento, una salutare doccia fredda, grazie alla quale ritrovare motivazione, forza e inventiva. Questo libro, scritto da Roberto D'Incau, cacciatore di teste di grande esperienza, e Rosa Tessa, giornalista eclettica e competente, offre una grande varietà di spunti e consigli per affrontare con coraggio ed ottimismo questo difficile passaggio. Grazie a un'ampia casistica e vari esempi di persone che ce l'hanno fatta, si ribalta il luogo comune per cui la perdita del lavoro è una catastrofe senza via di scampo e anche quello per cui l'impiego è una strada segnata che non ammette deviazioni e va seguita anche a costo di sacrificare se stessi e la propria individualità. A qualunque età e in qualunque condizione, ciascuno di noi può sentire impellente la spinta al cambiamento e cogliere finalmente l'occasione per realizzarsi davvero. Roberto D'Incau, milanese, 47 anni, è uno dei più noti cacciatori di teste italiani, esperto nel valutare e dare nuovo impulso ai professionisti e ai loro percorsi lavorativi. Dopo una brillante carriera nel campo dell'editoria e della comunicazione, appena prima della fatidica boa dei 50 anni, sente fortissimo l'impulso al cambiamento. Riscopre la propria grande passione, le risorse umane e diventa director di una società internazionale di consulenza e head hunting. Di recente ha fondato la propria società di consulenza HR, www.langpartners.it. www.langpartners.it, in cui aiuta le aziende e clienti e i loro manager ad essere attori del proprio cambiamento. Dice di sé: per me un'azienda è fatta prima di tutto di persone. Non lo dimentico mai.
Rosa Tessa, giornalista professionista, ha lavorato per varie testate, tra cui Il Sole 24 Ore, Italia Oggi, La Repubblica Affari e Finanza, curando una sezione dedicata alla moda e al design, e scrivendo su argomenti legati all'attualità, alla cultura, all'economia e ai personaggi del fashion, del design e dell'architettura. Attualmente collabora con alcune testate del gruppo Mondadori. Numero di catalogo 82.347. Numero di catalogo 82.517, durata 136 minuti.
Bjørn Stjerne Bjørnson. Al di là delle forze umane. Iperborea, 2010. In uno sperduto paesino a picco su un fiordo, nella Norvegia di fine Ottocento, si sparge la voce che il pastore della comunità, Adolf Sang, sia dotato di un prodigioso potere taumaturgico, in grado di sanare i malati e addirittura, si dice, di resuscitare i morti. Uomini e donne accorrono per essere guariti dalle sue preghiere o anche solo per assistere al miracolo, all'evento che potrebbe rinvigorire una fede vacillante, indebolita ogni giorno di più in tempi di scienza e di dubbio. Ma il miracolo più atteso tarda ad avverarsi. La moglie del pastore, Clara, è immobilizzata a letto da oltre un mese e la fede del marito sembra non avere effetto su di lei, donna educata alla razionalità in una irrequieta famiglia di scettici, anzi, di persone intelligenti. La fede ha davvero bisogno di miracoli? È autosuggestione o è capacità di spingersi al di là delle forze umane? Mentre gli intellettuali si interrogano, contadini e pescatori continuano a rigenerarsi al mite canto del pastore e perfino una natura incantata, in cui strani bagliori attraversano il cielo, pare ubbidire alla sua voce. Grande classico del teatro nordico, il dramma è una parabola commovente sullo scacco dell'uomo religioso davanti alla scienza, ma soprattutto, e in questo sta la sua ambigua modernità, dell'uomo di scienza davanti a tutto ciò che esula dalla sua filosofia.
Numero di catalogo 82.517. Numero di catalogo 82.518, durata 166 minuti.
Gianni Fantoni, quel deficiente del mio padrone, diario segreto del cane di Gianni Fantoni, Zelig 2009. Quante volte un padrone si è chiesto chissà cosa pensa di me il mio cane, sperando con tutte le forze di poterlo un giorno scoprire? Ecco la risposta. Non solo, si va oltre. Aneddoti, episodi, riflessioni, anche poesie, soluzioni ai piccoli gialli della normale convivenza con le bestie a due zampe non mancheranno di sorprendere il lettore. Addirittura corredate da improbabili disegni fatti da lui, le memorie di questo segugio lasciano trasparire una realtà fatalmente diversa da quella immaginata dall'uomo. Il cane è molto più acuto di quanto si pensi e si diverte a sfruttare, a volte con premeditata perfidia, i punti deboli del povero essere umano, senza che questi se ne renda conto. Zack è un segugio tedesco pura razza Kurzar, con un leggero difetto che lo ha lasciato sotto la taglia standard. Vive quindi, per sua fortuna, in una condizione di eterno cucciolone e se ne approfitta. Ha 3 anni. Gianni Fantoni si cimenta con fortuna nello spettacolo italiano da quasi 20 anni, alternando presenze televisive, radiofoniche, cinematografiche e teatrali, senza ancora essere diventato ricco. È al suo 4° libro, e anche questo, come i precedenti, è pubblicato inspiegabilmente dallo stesso editore. Altre info su www.giannifantoni.com.
Numero di catalogo 82.518. Numero di catalogo 82.533, durata 1.002 minuti.
John Grisham, Io confesso, traduzione di Nicoletta Lamberti, Edizione Mondadori 2010. Quando in una fredda mattina d'inverno uno sconosciuto si presenta nella sua parrocchia e chiede insistentemente di vederlo, il reverendo Keith Schroeder non può immaginare che quell'incontro cambierà la sua vita per sempre. L'uomo si chiama Travis Boyett, ha subito varie condanne per reati sessuali, è in libertà vigilata e sostiene di custodire da molti anni un terribile segreto che è deciso a confessare. Perché proprio adesso? Dice di avere un tumore incurabile al cervello e di volersi liberare dal peso che grava sulla sua coscienza. Con la sua testimonianza potrebbe scagionare Dante Drum, un giovane di colore condannato a morte in una piccola città del Texas per l'omicidio di una ragazza bianca il cui corpo non è mai stato ritrovato. Dante si è sempre proclamato innocente, la sua famiglia e Robbie Flack, il suo avvocato, noto per l'impegno sociale e il carattere bellicoso, si sono battuti per 9 anni con ogni mezzo per dimostrarlo. Il caso ha suscitato un enorme scalpore, ma finora tutto è stato inutile. Boyett afferma di sapere chi è il vero assassino, ma non ha intenzione di rivelarlo a nessuno se non al reverendo Schroeder. Mancano 4 giorni all'esecuzione. Basteranno per salvare Dante o almeno per una sospensione della condanna? Come può un pregiudicato convincere avvocati, giudici e politici che stanno giustiziando l'uomo sbagliato? In una spasmodica corsa contro il tempo, il reverendo e l'avvocato faranno di tutto per ottenere un rinvio. Ma come spesso accade, la verità, se clamorosa, sembra avere vita più difficile della menzogna. Io confesso, è un thriller dal ritmo teso e con personaggi indimenticabili che riconferma il profondo interesse di John Grisham per i grandi temi sociali e di attualità, offrendo un'amara riflessione sul sistema giudiziario americano e soprattutto sulla pena di morte. John Grisham è autore di 22 romanzi, un saggio, una raccolta di racconti e un libro per ragazzi. È nel comitato dell'Innocence Project di New York ed è presidente del comitato del Mississippi Innocence Project alla facoltà di legge della University of Mississippi. Vive in Virginia e in Mississippi. Spelling del nome dell'autore. John Grisham. J-O-H-N G-R-I-S-H-A-M.
Numero di catalogo 82.533. Numero di catalogo 82.536. Durata 286 minuti.
Paolo Guzzanti. Mignottocrazia. La sera andavamo a Ministre. Aliberti Editore 2010. Questo, in fondo, era un libro atteso, quasi doveroso. L'autore riconosciuto del termine mignottocrazia finalmente ci svela che cosa realmente intende con questa definizione ormai entrata nel lessico politico-giornalistico dell'Italia di oggi e quali prove abbia a disposizione per confermare la sua ardita tesi. Sulle prove documentali, in verità, Paolo Guzzanti ha dovuto faticare poco. La realtà della cronaca è sotto gli occhi di tutti. È probabile che nel periodo in cui questo volume sarà sugli scaffali delle librerie, altre testimonianze usciranno a completamento del quadro. Per esempio, ci suggerisce l'autore, su quel nuovo palcoscenico delle festazze berlusconiane che pare sia il Castello Romano di Tor Crescenza, ennesimo luogo di delizie del leader, accanto alla leggendaria Villa Certosa, Arcore o Palazzo Grazioli. Ma Guzzanti ci vuole offrire uno sguardo più ampio. Una visione d'insieme. Questo, in realtà, è un saggio che interpreta gli ultimi 20 anni di storia del nostro paese attraverso il ruolo, la fisionomia e l'immagine delle donne. Una categoria, quella del femminile, sempre essenziale per capire le evoluzioni di una società. Ma per l'Italia di questi decenni piuttosto sciagurati, assolutamente fondamentale, decisiva. In Italia e soltanto in Italia i cingolati berlusconiani, seguiti da truppe con lanciafiamme, avrebbero distrutto tutto ciò che era stato costruito. La dignità e la libertà delle donne sarebbero state massacrate, ridotte al rango di mignotte vere o in liste d'attesa, gestite da agenzie specializzate in mignotteria televisiva o politica, da accompagnamento o da letto, da spot o da consiglio regionale, da carriera governativa o da cena di gruppo. È il semplice e drammatico assunto di questo libro. Un concetto chiarito e precisato da una riflessione di Francesco Cossiga. Anche ai nostri tempi di democristiani e socialisti, ma anche di comunisti, c'erano quelli che avevano le amanti e che elargivano compensi che andavano dal filo di perle alla pelliccia, fino all'appartamento o alla barca, ma a nessuno sarebbe passato per la mente di mettere un amante sui banchi di Montecitorio portandola come un trofeo e magari facendola ministra. Un'avvertenza. Questo è un libro feroce, che non risparmia niente a nessuno. Ma niente affatto cinico. Comincia con una scena d'amore, ma è l'amore di un padre per una figlia appena nata che il padre tiene delicatamente fra le braccia e alla quale promette un mondo nuovo e diverso. Poi la storia è andata in un altro modo, in un'altra direzione. Si esce dal paese dei balocchi con certificati di benemerenza, con piccoli regali, con una promozione, con una disfatta. Ma il potere della corruzione sulle giovani ragazze italiane si dilata, diventa un modo di fare accettato e anzi esaltato. È il mio stile di vita, dice Berlusconi, ed è diventato purtroppo anche lo stile di vita degli italiani e delle italiane assuefatti e adoranti. La mignottocrazia è un sistema basato sulla corruzione morale. Paolo Guzzanti, Roma 1940, è giornalista professionista, scrittore, conduttore televisivo e senatore. È stato inviato dell'Avanti, redattore capo e inviato speciale di Repubblica e della Stampa negli Stati Uniti. Eletto al Senato, ha presieduto dal 2002 al 2006 la commissione d'inchiesta sul dossier Mitrokhin. Da questa esperienza è nato il libro denuncia Il mio agente Sasha, uscito per Aliberti nel maggio 2009. Tra le sue pubblicazioni, i presidenti della Repubblica da De Nicola a Cossiga, la terza 1992, l'Italia del 2000, la stampa 1996, Ustica verità svelata, Bietti 2009, Abbasso la dieta mediterranea, Aliberti 2009, Guzzanti versus Berlusconi, Aliberti 2009 e Guzzanti versus De Benedetti, Aliberti 2010.
Numero di catalogo 82.536. Numero di catalogo 82.537. Durata 286 minuti.
Luciana Littizzetto. I dolori del giovane Walter. Mondadori 2010. Per noi la Yolanda è un oggetto d'uso, ci basta che funzioni bene e fine. Per i maschi, invece, il Walter è come l'automobile, uno status symbol. Allora ecco che inventano la pomata che lo fa risvegliare di colpo, da spinacio a zucchina in un nanosecondo. E per te, maschio che soffri di caduta libera, che hai il Walter che fa bungee jumping, c'è la calamita che te lo tira su come il ponte levatoio dei castelli. Senti anche il rumore. Sdrrrradadadadam! E poi ci avete sfrantecato con sta storia del vostro lato femminile. Non ne possiamo più di vedere uomini che si depilano, tutti ponzi depilati. I maschi di oggi sono tutti senza peli come pesche noci. Ormai se trovi un pelo addosso a tuo marito è perché è di un'altra donna. Tanto le carte in tavola non cambiano. Noi donne siamo la spuma dello champagne, mentre voi maschi non siete altro che il fondo sabbioso del Barbera. A voi, appena vedete una Yolanda, vi si accende un neon nel cervello che lampeggia. Gnoc, ca, gnoc, ca, gnoc, ca, come le luci d'emergenza. Certo, anche noi donne abbiamo i nostri sporchi trucchi, tipo il Virgin Soap, un sapone che serve a ricostruire la verginità. Se prima dell'insaponata la vostra Yolanda era un'autostrada a quattro corsie, dopo diventa una mulattiera. Se prima era una saccoccia da grembiule, dopo diventa un'asola. Se prima era una nave scuola, dopo diventa una gondola. Parlare di Walter e Yolanda è un modo per parlare del mondo. Luciana Littizzetto lo ha capito prima di tutti. Nelle sue irresistibili pagine i nostri organi genitali diventano qualcosa di superiore, quasi metafisico. Lo yin e lo yang, i due assi cartesiani dell'universo. E come per magia la comicità si allarga e diventa satira. Luciana Littizzetto, Torino 1964, ex professoressa di educazione musicale e di lettere, è una figura di culto della comicità italiana. Ha lavorato sempre con grande successo in radio, cinema e televisione. Attualmente è ospite fissa della trasmissione di Rai 3, Che tempo che fa, condotta da Fabio Fazio. Per Mondadori ha pubblicato Sola come un gambo di sedano, 2001. La principessa sul pisello, 2002. Col cavolo, 2004. Reverginition, 2006. La Yolanda Furiosa, 2008. E, insieme a Fabio Fazio, Che litte che Fazio 1 e 2, 2007-2010. Tutti bestseller in Italia e in molti altri paesi del mondo.
Numero di catalogo. 82.537. Numero di catalogo, 82.585, durata 930 minuti.
Mordecai Richler, la versione di Barney, edizione Adelphi 2005. La vita allegramente dissipata e profondamente scorretta di Barney Panofsky, personaggio fuori misura, indifferente a tutto ciò che ottunde la vita. Una delle storie più divertenti che ci siano mai state raccontate. Mordecai Richler, Mordecai Richler, 1931-2001, canadese, è considerato uno dei maggiori scrittori di lingua inglese. Oltre a numerosi romanzi, la sua opera comprende saggi, sceneggiature e libri per bambini. Di lui sono apparsi presso Adelphi Il mio biliardo 2002, Quest'anno a Gerusalemme 2002, Solomon Garsky è stato qui 2003, Jacob 2-2 contro Zanna incappucciata 2003, Jacob 2-2 e il dinosauro 2004, Jacob 2-2 agente segreto 2005. L'apprendistato di Daddy Kravitz 2006, Un mondo di cospiratori 2007 e Le meraviglie di St. Urban Street 2008. La versione di Barney è stato pubblicato per la prima volta nel 1997.
Numero di catalogo 82.585. Numero di catalogo 82.612, durata 237 minuti. Giorgio Di Gennaro, itinerario di visita a Palazzo Koch, Banca d'Italia, Eurosistema, Roma, 15 novembre 2010. È con vivo piacere che ho accolto l'invito del Presidente del Comitato per il 34esimo trentennale di lavoro, dottor Daniele Franco, di poter aprire i saloni di rappresentanza di Palazzo Koch per una visita dedicata ai colleghi premiati e ai loro familiari, consegnando ad ognuno, in ricordo del gradito evento, una copia del presente fascicolo, ristampato per l'occasione. Tra l'altro, anche se questo traguardo mi è sempre sembrato lontanissimo, tra le 346 ragazze e ragazzi del 79 ci sono anch'io. Con simpatia, Giorgio Di Gennaro. In occasione della terza edizione del fascicolo Itinerario di visita a Palazzo Koch, si pubblica un documento di eccezionale rilevanza per la storia del nostro palazzo. Si tratta del book dell'architetto Gaetano Koch che è stato reperito nel mese di luglio del 2009 nella biblioteca di un santuario di un piccolo paese della Puglia. Una fedele del santuario stava raccontando ad un frate la bella esperienza provata nella visita del Palazzo della Banca d'Italia, eccezionalmente aperto al pubblico nel marzo del 2009, mostrandogli il fascicolo Itinerario di visita a Palazzo Koch. Il frate, curatore della biblioteca del santuario,
si è ricordato della presenza tra le antiche carte e i manoscritti di una cartella denominata Architetto Gaetano Koch, costruzioni in Roma 1876-1891, contenente alcune vecchie fotografie. Nel book, che ancora non si è scoperto come sia finito nel santuario, sono in effetti presenti alcune fotografie sui primi lavori del grande architetto, dagli stabili di Piazza Vittorio, sua prima importante opera, fino al Palazzo Piombino, attuale sede dell'ambasciata degli Stati Uniti, passando per costruzioni in Piazza Cavour, via Principe Amedeo, via 20 Settembre, Piazza Esedra. Nelle foto del Palazzo Piombino, in particolare, si può finalmente vedere la temporanea e fino ad oggi ignota disposizione negli spazi al pian terreno delle sculture della famosa collezione Boncompagni Ludovisi. Il Palazzo della Banca nel 1891 non era stato ancora completato e quindi non sono presenti documenti fotografici che si sarebbero potuti rivelare di grande interesse sulle sue fasi costruttive. Fortunatamente però l'architetto Koch, data la rilevanza dell'incarico ricevuto per la costruzione della Banca Nazionale, anche se non poteva ancora mostrare il palazzo, conservava per la propria clientela i vari progetti presentati e, fatto veramente singolare, una serie di fotografie di un modello di parte della facciata a grandezza naturale, innalzato su via Nazionale e sorretto da imponenti impalcature. Tale modello era utile per consentire ad una apposita commissione nominata dalla Banca Nazionale, nonché al Comune di Roma, di verificare come il progetto si sarebbe in concreto sviluppato. In una delle antiche foto si distingue sul lato dell'ingresso un medaglione contenente una testa di cui non c'è traccia nel palazzo finito. Ai lati degli ingressi si possono oggi infatti vedere gli stemmi delle quattro città simbolo della Banca Nazionale: Roma e Firenze al Civico 91, Genova e Torino al Civico 90, stemmi eseguiti dal maestro scalpellino Cesare Novella nel 1892. Giorgio Di Gennaro. Numero di catalogo 82612. Numero di catalogo 82619, durata 290 minuti.
Irene Nemirovsky, Il malinteso, edizione Adelphi 2010. L'amore, mia cara, è un sentimento di lusso. Questo cerca di spiegare una madre che molto sa alla figlia innamorata e infelice e le fa acutamente notare che gli innamorati immaginano sempre di aver fatto un cattivo affare, a vantaggio esclusivo dell'altro. Ma lei, Denise, non è disposta ad ascoltarla. Quando suo marito glielo ha presentato sulla spiaggia di Henday, Yves le è apparso come un giovanotto elegante e raffinato, e poiché alloggiava nel suo stesso albergo, ha creduto che fosse ricco quanto l'uomo che ha sposato, e a cui la lega un affetto tiepido e un po' annoiato. Poi il marito è stato richiamato a Londra da affari urgenti e con Yves, per la prima volta in vita sua, Denise ha scoperto l'amore. E da quel momento non c'è stato per lei nessun altro al mondo. Il ritorno a Parigi è stato come un brusco risveglio. No, in realtà Yves non è affatto ricco. Alla fine della guerra lui, che era cresciuto in un'epoca in cui c'erano ancora persone che potevano permettersi di non fare niente, si è reso conto di aver perduto tutto ed è stato costretto a trovare un impiego che lo avvilisce e lo mortifica. E nell'amore di Denise non cerca la passione, ma il riposo. In questa cronaca di un amore sghembo, in questo studio sentimentale in trompe-l'œil, come lo definisce Olivier Philipponat, autore della biografia dell'autrice, dove si fronteggiano due inconsapevoli egoismi, la giovanissima Irene Mirovsky sfodera già il suo sguardo acuminato e una perfetta padronanza della tecnica narrativa. Il malinteso, primo romanzo di Irene Nemirovsky, I-R-E-N-E-N-E-M-I-R-O-V-S-K-Y, SKY. Kiev 1903, Auschwitz 1942, apparve in rivista nel 1926, quando l'autrice non aveva ancora 23 anni, e in volume nel 1930, sull'onda del successo di David Golder. Presso Adelphi sono in corso di pubblicazione tutte le opere della Nemirovsky.
Numero di catalogo 82.619. Numero di catalogo 82.634, durata 582 minuti. Antonio Caprarica. C'era una volta in Italia. Editore Spellin e Kupfer, 2010. Torino, 18 febbraio 1861. La severa ed ordinata città piemontese è invasa da una folla strabocchevole, signori in marsina e cilindro, militari in divisa, popolani, giornalisti, curiosi, uomini e donne accorsi ad assistere al battesimo del Regno d'Italia. Ad applaudire il discorso scritto da Cavour e pronunciato da Vittorio Emanuele II nell'aula provvisoria del nuovo Parlamento, ci sono 650 fra deputati e senatori, tra i quali Alessandro Manzoni, il maestro Giuseppe Verdi, Massimo D'Azeglio e Garibaldi, ben riconoscibile nella sua camicia rossa. E in mezzo a loro, assieme con le altre firme della stampa europea e dei giornali patriottici, c'è Antonio Caprarica, nelle vesti di inviato speciale, per raccontare l'atmosfera e le emozioni dei giorni dell'Unità. Come nasce l'Italia? Qual è il suo volto mentre si affaccia sulla scena della storia? E soprattutto, come vivono e cosa pensano i milioni di italiani che stanno diventando tali senza nemmeno saperlo? Spinto da queste curiosità, il giornalista si sposta lungo lo stivale, a Napoli, dove Garibaldi ha messo in fuga il re Francesco II, la corte borbonica è appena affondata in un gorgo di complotti e tradimenti. I garibaldini fasulli si mettono in fila per ricevere la pensione dei combattenti. In Calabria la nuova amministrazione si presenta con un'idea ben strana. Per assicurare l'igiene e la salute pubblica si mettono al bando i maiali. Nel sud del paese inizia la guerra civile tra i briganti e l'esercito dei galantuomini, che si rivelerà capace di efferate rappresaglie su villaggi e civili inermi. Intanto patrioti ignari di questa brutale realtà continuano a morire per riunire tutta la nazione e conquistare Roma, dove Pio IX scomunica i liberali ed ordina incursioni della polizia morale nelle alcove sospette di illeciti carnali. Lungo il viaggio gli incontri sono tanti, nobildonne che passano dai salotti agli ospedali da campo, uomini di penna e d'azione che lasciano gli studi ed imbracciano i fucili, e ragazze che si uniscono ai garibaldini. Il cronista raccoglie le loro vicende e le registra con fedeltà e con la consueta vivacità per comporre un quadro completo e veritiero dell'Italia nei suoi primissimi mesi di vita. Un racconto utile soprattutto oggi che l'Italia compie 150 anni, ma non ha più troppe certezze sui suoi prossimi compleanni. Antonio Caprarica, Lecce 1951, è giornalista e scrittore. Dopo la laurea in filosofia con Lucio Colletti, ha iniziato la carriera giornalistica all'Unità ed è stato in seguito condirettore di Paese Sera. Tra il 1988 e il 1993 è stato corrispondente del TG1 dal Medio Oriente. Dal 1993 al 2006 è stato a capo dell'ufficio di corrispondenza della RAI, prima a Mosca, poi a Londra e infine a Parigi. Dopo 3 anni a Roma come direttore di Radio 1 e dei giornali Radio RAI, è tornato a dirigere la sede RAI nella sua amata Londra. Vincitore di numerosi premi di giornalismo, tra i più prestigiosi, Gaeta, Ischia, Fregene, Barocco, Val di Sole, collabora con vari quotidiani e periodici. Numero di catalogo 82.634. numero di catalogo, 82.636, durata 204 minuti.
Francesco Piccolo. Momenti di trascurabile felicità. Einaudi, 2010. Sei in coda al supermercato, in attesa del tuo turno. Magari sei bloccato nel traffico, oppure aspetti che la tua ragazza esca dal camerino di un negozio d'abbigliamento. Sei un po' distratto, insomma. Quando all'improvviso, la realtà intorno a te sembra convergere in un solo punto e lo fa brillare. E allora capisci di averne appena incontrato uno. I momenti di trascurabile felicità funzionano così. Possono annidarsi ovunque, pronti a pioverti in testa e farti aprire gli occhi su qualcosa che fino a un attimo prima non avevi considerato. Per farti scoprire, ad esempio, quanto è preziosa quella manciata di giorni d'agosto in cui tutti vanno in vacanza e tu rimani da solo in città. Quale interesse morboso ti spinge a chiuderti a chiave nei bagni delle case in cui non sei mai stato e curiosare su tutti i prodotti che usano? O la soddisfazione nel constatare che un amico ha ripreso in poco tempo tutti i chili persi con una dieta faticosissima che per qualche giorno sei stato tentato di fare anche tu. A metà strada tra Mi ricordo di Perec e le implacabili leggi di Murphy, ma col gusto tutto italiano della divagazione, Francesco Piccolo mette a nudo con spietato umorismo i piaceri più inconfessabili, i tic, le debolezze con le quali prima o poi tutti noi dobbiamo fare i conti. Pagina dopo pagina, momento dopo momento, si finisce col venire travolti da un'arrestabile ondata di divertimento, intelligenza e stupore. Con la stessa sensibilità con cui ha perlustrato l'Italia spensierata, Francesco Piccolo raccoglie, cataloga e fa sue le mille epifanie che sbocciano ad ogni angolo di strada. Perché solo riducendo a spicchi la realtà si riesce ad afferrare per la coda, magari un attimo appena, il senso più profondo della vita. Gli ultimi libri di Francesco Piccolo sono Allegro Occidente, Feltrinelli 2003, L'Italia spensierata, La Terza 2007 e La separazione del maschio, Einaudi 2008. Scrive anche per il cinema.
Numero di catalogo 82.636. Numero di catalogo 82.666. Durata 54 minuti.
Walter Veltroni. Quando cade l'acrobata, entrano i clown. Heisel, l'ultima partita. Einaudi 2010. Loro sono tanti, rumorosi. Loro sì, sembrano dei professionisti. Sembrano marinai di mille navigazioni. Devono aver incontrato corsari e marosi. Devono aver fatto mille battaglie. Guardali, tienili d'occhio. Fanno canti rumorosi che a noi, agnelli di pianura, non riescono a non far paura. Sembrano un esercito pronto per la guerra. Entrano le squadre in campo. Che magnifica allegria. Quando cade l'acrobata, entrano in scena i clown. È la verità. Siamo al circo, uno dei luoghi più tristi della vita. Uno dei posti nel mondo dove nessuno è libero. È notte. Un uomo è sul terrazzo di una stanza d'albergo sul mare. È qui per festeggiare il suo decimo anniversario di matrimonio. La donna dorme. L'uomo ripensa alla loro storia d'amore, a una relazione costruita sulla sincerità. Ritorna con il pensiero agli anni trascorsi e a un'unica bugia. Un viaggio. Aveva mentito sulla destinazione per vedere una partita di calcio, la finale di Coppa dei Campioni Juventus-Liverpool a Bruxelles. L'uomo ripensa a quella partita, allo stadio malandato dove si svolgeva, Heysel. Ritorna al dramma di una vicenda che doveva essere allegra e giocosa, grandi e bambini insieme per condividere una passione. e che invece era diventata una battaglia, un insensato perdersi della ragione nella cecità della violenza. La parola Eisel avrebbe da allora significato morte, 39 morti e 600 feriti innocenti. Una strage immane per una partita di calcio, una ferita aperta e non più rimarginata. Nonostante la strage fosse già consumata, si era deciso, per motivi di sicurezza, di giocare ugualmente. Walter Veltroni ci offre con questo libro un toccante monologo, una narrazione lirica volta a ricordare una strage assurda che ha stravolto tutto ciò che di positivo lo sport rappresenta. E lo fa con misura, attraverso lo sguardo commovente di una storia d'amore. Walter Veltroni è stato direttore dell'Unità, vicepresidente del Consiglio nel governo di Romano Prodi, segretario nazionale dei Democratici di Sinistra, sindaco di Roma e segretario nazionale del Partito Democratico. Ha pubblicato, tra l'altro, presso Baldini, Castoldi, Dalai, Il sogno spezzato, le idee di Robert Kennedy, 1993 e 1999, La sfida interrotta, 1993, Governare da sinistra, 1997, I care, 2000, presso Rizzoli, La bella politica, 1995, Forse Dio è malato, diario di un viaggio africano, 2000, a cui si è ispirato il regista Franco Brogi Taviani per il film omonimo. Il disco del mondo, vita breve di Luca Flores, musicista, 2003, da cui è stato tratto il film Piano solo di Riccardo Milani con Kim Rossi Stewart. Senza Patricio, 2004. La scoperta dell'alba, 2006. La nuova stagione, contro tutti i conservatorismi, 2007. E Noi, 2009.
Numero di catalogo, 82.666. Avete ascoltato? Libro parlato novità, mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.